Radio Thor trasmette emozioni allo stato puro.
Ben ritrovati al nostro spazio libero, all'insegna della comunicazione e della condivisione. Quest'oggi con noi Radio Thor Italia, l'altro sono io. Giovedì sera abbiamo Cristian, ma tutti lo conoscono come Senza Cuore. Ciao Cristian, ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Grazie per essere qui. Allora Cristian, partiamo proprio dai tempi che vivi. Voglio sapere se ti senti adeguato a fare l'artista in questi tempi o avresti preferito farlo negli anni 70, negli anni 80?
Ti dico la verità, non lo so, però io mi sento più vecchio, cioè non vecchio, però secondo me se avevo iniziato magari anche prima a farlo sarebbe stato, poi se tu parli proprio di dell'epoca d'oro, beh sarei veramente voluto crescere nell'epoca d'oro, ecco.
Senti, in quanto cantautore, no? Chiunque fa il cantautore fa come se facesse un viaggio interiore. Cosa hai scoperto di te ad oggi che ti fa un po' paura?
Ma diciamo che la mia paura è sempre stata l'ansia, nel senso quando mi esibisco ho quell'ansietta lì, no? E quella è la paura, diciamo, è quella. Poi vabbè, la paura di sbagliare, eccetera. Nessuno la dovrebbe avere, penso, perché alla fine ognuno deve credere in quello che è, praticamente, nel senso deve credere in quello che fa, ma soprattutto prima di credere, deve farsi credere dagli altri, nel senso prima che ci credano gli altri ci deve credere lui.
Sì, sì.
Perché se non ci credi tu hai già perso in partenza. La mia paura era quella di salire sul palco, e perché comunque ho l'ansia, è una cosa che comunque volevo trattare in una canzone che ancora non ho fatto uscire, ti dico la verità, e avevo intenzione di parlare appunto di questa cosa qua, di parlare un po' anche di me.
Sì, ma che importante. Senti, ma proprio perché tu hai tirato fuori questo aspetto, cioè il fatto che noi abbiamo aspettative nei nostri confronti e ci sono anche gli altri che credono in te che hanno aspettative. Quindi, ecco, quanto è importante circondarsi di persone con cui si crea la giusta empatia, no? Perché giustamente è una grande forma di autostima, giusto?
Esattamente. No, sì, alla fine la prima cosa, come ho detto, è sempre quella di credere. Prima di tutto ci devi credere tu. Io ci ho sempre creduto. All'inizio, devo essere sincero, alcune volte mi sono abbattuto. Tipo, quando non sono passato la prima volta a Sanremo ci sono rimasto male. Però ho deciso di lottare e di esercitarmi ancora di più, e poi comunque sono ripassato di nuovo e non sono passato, e questa volta ci sono proprio rimasto male rispetto alla prima volta, perché comunque è un lancio grande. Sì. Ma prima di tutto, prima di un lancio grande è un sogno, cioè nel senso, io già da bambino quando guardavo Sanremo e famiglia eccetera, già lì capivo, ho detto io se non canto lì ho finito, no? Con la musica, per dire.
Sì, sì.
Ora non è una cosa teorica, cioè nel senso, una metafora, certo. Però
sì certo,
cioè, diciamo che io non ci spero, e un giorno, a costo di provarci un sacco di volte,
ma quello che
ce la devo fare,
dipende poi, vedi, bisogna sempre sognare in grande. Assolutamente, bisogna sognare in grande.
Esattamente.
sempre non smettere mai di sognare in grande. Senti, ma io ho ascoltato logicamente le tue canzoni e ecco, la prima cosa che viene all'orecchio è la cura del dettaglio, del particolare, l'uso della parola giusta, eccetera. Ecco, ma questa cura è più una forma di rispetto per te o per il tuo pubblico?
No, io sono così, cioè quelle sono canzoni tutte scritte da me, e io quando scrivo parlo sì di quello che mi circonda, della mia vita, delle persone che ho intorno, e comunque quando ho scritto la canzone che è appunto uscita da poco, che è Sorri d'inverno, diciamo che lì ho cercato di parlare un po' di questo mio amico omosessuale e della sua ex relazione, ecco, diciamo così. Ed era un invito a tutti a non aver paura di dire al mondo chi sei veramente,
chi sia.
Perché comunque alla fine, ok, che in questa società eccetera è un po' difficile rivelarsi, ecco, no, però cioè, l'amore è stupendo, quando ti innamori lo vedi. è vero. Lo capisci?
No, sono d'accordo. E poi ecco, il problema è che noi dobbiamo ogni giorno indossare delle maschere, Christian, e diciamo che la sincerità, la verità fa un po' paura agli altri, no? E questa è la cosa che secondo me ci frena, no? Nell'essere sinceri e schietti fino in fondo. Ecco, ma tu lo sei, tu con le tue canzoni lo sei, e questa è una cosa importante perché dà autenticità e dà credibilità a quello che scrivi. Ecco, voglio sapere anche rispetto al tuo approccio creativo, cosa rappresenta per te la malinconia?
Beh, la malinconia è una cosa, cioè quando uno dice sei malinconico, a parte che io non mi sento malinconico, nel senso, ok, certe volte sì, alcune volte lo sento, ma non lo sento, perché comunque è quello che comunque anche senza cuore, nel senso, so, cioè mi dicono tu sei malinconico, ma io non mi sento malinconico, per dire.
Sì, sì, certo, è, perché in effetti è più che altro come alle orecchie degli altri, no? All'ascolto degli altri, no? Arriva quella sensazione, diciamo.
Sì, la cosa che mi ricordo quando Amadeus, quando ho fatto la prima canzone, che è 48 ore, praticamente quando ho fatto la prima canzone Amadeus mi ha detto, ma tu ti chiami Senza Cuore e fai canzoni allegre, no? Perché, cioè, mi dispiace dirlo, ma secondo me non aveva capito il concetto del testo.
Sì.
48 ore parla di una storia brutta, cioè brutta, di violenza sulle donne.
Sì,
io
sì.
L'ho reso allegro come ha fatto adesso a Sanremo Gali con
sì, sì, è vero. In effetti uno deve sempre andare a fondo nelle cose, no? Deve sempre andare a fondo nelle cose, perché se ci si sofferma in superficie, alla fine è uno, è normale che non recepisce quello che logicamente all'ascolto. Senti, ma ecco, tu di solito rispetto proprio a come approccio al progetto, alle tue idee, cioè, è un approccio più razionale o istintivo?
No, io ho un approccio molto molto razionale, nel senso. No, aspetta, non ho capito la domanda, scusa.
No, anche perché era andata via un attimo la connessione, quindi stai tranquillo.
Sì, esatto.
E adesso, quando tu ti poni di fronte a una nuova idea, a un nuovo progetto, a scrivere una nuova canzone, ecco, è più ti poni di fronte a quell'idea, a quel progetto, in maniera più istintiva, cioè nel senso veramente tiri fuori quello che hai in quel momento, o razionale, nel senso che stai lì, rimugini un po', stai a, no? Ecco, come ti poni?
Diciamo che sono molto distinto, nel senso vado così, nel senso quando devo proporre un progetto, io quello propongo, se piace bene,
sì.
È sempre così, anche quando devo parlare anche adesso tipo in radio,
sì,
sto parlando, ma non so, non ho un foglio scritto davanti.
La nostra è una chiacchierata veramente amichevole e spontanea, insomma non abbiamo preparato niente.
Esatto.
Assolutamente.
Diciamo che a me piace così essere.
Sì.
Non mi piace che qualcuno mi crei, magari mi crei quello che devo dire, ecco, no, quello che devo fare.
Assolutamente.
A me piace essere così. Se non vado bene vuol dire che non è destino.
Che non si crea quel tipo di rapporto, certamente. Non si crea quella sintonia, certo. Senti, ma solo in inverno, no? Hai qualche altra curiosità che no, fino ad oggi non hai detto rispetto alla scrittura di Sole in Inverno, o hai detto tutto, hai raccontato tutto?
Diciamo che Sole in Inverno all'inizio aveva un nome, nel senso, nella canzone c'era il nome proprio di questo mio amico, poi ho deciso di renderla un po' per tutti, quindi ho deciso di chiamarla Sole in Inverno, ma prima non si chiamava così, si chiamava Non Basterà il Sole. Poi ho deciso di cambiarla perché Sole in Inverno dava un po' l'aria, un po', capito? Qualcosa tipo per dire che lui, perché non mi ha detto che lui portava il sole in inverno, no? E quello è l'effetto che volevo dare un po' nella canzone, infatti, cioè nel ritornello si capisce tranquillamente.
Sì, perché poi.
E poi comunque mi piace raccontarla la storia, mi piace raccontare tranquillamente di me stesso, nel senso che comunque. Ho notato io personalmente che, e anche comunque me l'hanno fatto notare gli altri, che quando io scrivo una canzone, comunque quando canto una canzone, la gente si sente proprio come se fosse una storia che sto raccontando, quindi proprio sentono le parole, immaginano la situazione, ecco. Ed è una cosa che mi è piaciuta molto sentirmelo dire.
Sì, assolutamente. Senti, prima di farti di ascoltare Solo in inverno e fare una dedica a qualcosa a qualcuno, però un'ultima domanda te la voglio fare e ti faccio una domanda di quelle assurde. Domani devi fare un giro in barca con Lucio Dalla. Voglio sapere se questo giro in barca con Lucio Dalla avviene in pieno silenzio oppure, non lo so, di con Lucio Dalla parleresti di qualcosa di particolare.
Ma diciamo che Lucio Dalla è uno dei più grandi. Se mi dicevi di fare un giro in barca con De André, magari ti avrei detto avremmo parlato tutto il tempo. Diciamo che Lucio Dalla a me piace un sacco come cantante, comunque è stato uno dei grandi. Diciamo che sì, sarei stato in silenzio per ascoltare appunto per avere quel momento lì. E poi ovviamente avremmo fatto la canzone.
Suonato, cantato, insomma.
Suonato la canzone.
Bene, allora, noi siamo arrivati al termine di questa nostra breve ma intensa chiacchierata. Adesso ci ascoltiamo Solo in inverno. Ricordiamo che Senza cuore, appunto, è presente su tutte le piattaforme, ma Solo in inverno a chi o cosa vuoi dedicarla? Insomma, cioè, al di là certamente, al di là della dedica che è all'interno, no, della canzone, ma c'è oppure a qualcosa.
Beh, diciamo che Solo in inverno la dedico appunto a chi ha paura di dichiararsi. Siate sempre se stessi. Perché comunque diciamo che
alla lunga ripaga essere.
È bello essere se stessi che magari essere un'altra persona, ecco.
Sì, perché è vero che poi, come dicevo adesso, insomma, cioè, alla lunga, anche se all'inizio, no, la nostra schiettezza, la nostra sincerità non viene apprezzata, alla lunga, secondo me, col tempo invece la verità paga sempre, la sincerità paga sempre. Quindi bisogna essere noi stessi e liberarci da ogni fronzolo, insomma, che è legato più che altro al giudizio altrui, no? Questo è la, secondo me. Mettere da parte questi elementi negativi. E allora grazie veramente di cuore, grazie di cuore a Senza Cuore, e ricordiamo di seguirlo Senza Cuore perché insomma ecco, è un artista credibile e autentico. Grazie
a voi.
Il treno che si ferma al binario 9 e io non so perché te ne stai andando altrove. Non va se la sole in inverno che mi uccide solo quando ti penso. E non so perché chiudo gli occhi e ti vedo spesso quando resti unica tra le mie canzoni. Ma sai, io ci ho pensato troppo, troppo, troppo a quello che eravamo, un ricordo passato, troppo in fretta, Il tempo che mi uccide tra le tue parole, un pugno nello stomaco che mi fa male. Non va se è sole in inverno che mi uccide solo quando ti penso. E non so perché chiudo gli occhi e ti vedo spesso quando resti unica tra le mie canzoni. Ma sai, io ci ho pensato troppo, troppo, troppo a quello che eravamo, un ricordo passato, troppo in fretta, Io ci ho pensato troppo, troppo, troppo a quello che eravamo, un ricordo passato, troppo in fretta, ci ho pensato troppo, troppo, troppo a quello che eravamo, un ricordo passato, troppo in fretta, io ci ho pensato troppo, troppo, troppo a quello che eravamo, un ricordo passato, troppo in fretta.
Radio Tor è sempre con te, unica, magica, ritmica.
Proseguiamo, proseguiamo il nostro viaggio interiore qui del giovedì sera, l'altro sono io, Radio Tor Italia, con un altro artista che sicuramente guarda, ha lo sguardo come l'artista precedente che va oltre la siepe di leopardi. Lui è Gennaro Guadagno, ciao Gennaro.
Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
Grazie, grazie per essere qui. Grazie per essere qui e per condividere. Allora partiamo proprio da questo aspetto. Quanto è importante per te, Gennaro, la condivisione?
La condivisione è effettivamente nella musica, penso la condivisione sia una cosa importantissima, quindi la metto tra i primi posti, quindi è molto importante la condivisione, condividere, ma riguardo qualsiasi cosa, poi in ambito musicale, ecco, appunto, ancora di più.
Ancora più importante. Senti, ma se all'età di 15 anni, invece di prendere la chitarra, la vecchia chitarra di tuo padre, avessi preso una canna da pesca, a quest'ora faresti il pescatore?
Non me l'hanno mai fatta questa domanda. Comunque, no, non penso, perché la passione per la musica doveva solo esplodere, aveva bisogno solo di un modo per esplodere dentro di me, perché alla fine poi ho capito che c'è sempre stata, fin da quando sono nato, c'era comunque, ogni tanto prendevo la chitarra, però non mi ero mai impegnato più di tanto, poi a quell'età ho capito che fosse davvero quella la mia passione, quindi no, penso che non avrei preso la canna da pesca, ma avrei comunque, in qualche modo, avrei comunque preso la chitarra prima o poi.
Senti, ma per realizzare questo grande sogno, no? Qual è l'elemento, ecco, che secondo te non deve mai mancare? Cioè, nel senso, il talento, la determinazione, lo studio, la fortuna, qual è?
Sono tutti, hai nominato tutte cose importantissime, però secondo me la più importante è appunto il crederci seriamente, il credere in se stessi, anche perché se non lo faccio prima io, un po' credere in me, più di me, ecco. Quindi sì, penso sia la cosa più importante sia quella, ovvero la determinazione di voler fare del proprio sogno, della propria passione, poi la propria vita.
Quindi, sì, certo. Come? Sì, dico certo, no, è vero, stavo sottolineando quello che stavi dicendo. Ecco, ma
poi anche gli altri elementi che hai nominato però sono comunque fondamentali.
Sì. Senti, ma ecco, tu diciamo, quando racconti, scrivi, no? Ecco, per te è più facile parlare di te o raccontare delle storie degli altri?
Fino ad ora diciamo che quando scrivo è il modo più facile per raccontare di me. Cosa che non, magari quando scrivo tipo mi mostro in modo in cui non farei parlando normalmente con una persona, con un amico, con un familiare, ecco, quindi la scrittura mi aiuta anche a mostrare tutto me stesso, quindi è più facile mostrare, parlare di me.
Parlando di compromessi invece, perché giustamente tu sei dentro un grande sogno, voglio sapere come sei messo con i compromessi, ma ti faccio un esempio concreto. Ecco, sei invitato al Festival di Sanremo, ma devi cantare una canzone che non ti rappresenta. Che fai, accetti?
Che domanda, bella domanda. Io sono sempre, diciamo che ho la testa abbastanza dura, quindi troverei il modo per farlo nel modo in cui dico io. Quindi cercherei sempre di fare il modo in cui dico io. è difficile che io canti qualcosa che non vuoi, è difficile, è impossibile, quasi impossibile, poi non si può mai sapere nella vita, però diciamo che è quasi impossibile che canti qualcosa che non mi rappresenti. Mi è capitato già in passato di, vabbè sai, tra amici pure di scrivere qualcosa insieme, magari un mio amico aveva scritto qualcosa che secondo me non andava bene, non mi rappresentava, e dicevo no, però tu qui stai, mi stai parlando di canto. Quindi forse ci penserei un attimo, però alla fine no, non, l'obiettivo che mi sono posto fin dal primo momento è sì, quello di arrivare a raggiungere il mio sogno, ma senza mai snaturarmi.
Ecco, esattamente, senza snaturarti. Senti, ma qual è la parte invece che, ecco, che legata insomma alla la professione di artista che fa più bene al tuo cuore, cioè la parte creativa, quando ti trovi di fronte al tuo pubblico e vedi negli occhi, no, che il tuo pubblico riesce a recepire il tuo messaggio, alla fine di una serata, quando tu davanti a una birra calda ripercorri tutto quello che è stato per essere arrivati lì?
L'emozione più bella è sempre quando si ha il contatto con il pubblico, secondo me, almeno per me, per quanto riguarda me, quando sei lì su nei canti, è come hai detto tu, vedi negli occhi della gente che ti sta ascoltando, che gli stai comunque comunicando qualcosa, qualcosa sta arrivando a quella gente. Quello per me è il fulcro di tutto. Si fa tutto per quel momento, almeno come la vedo io. È un momento bellissimo.
Una domanda di quelle assurde, come forse capitato anche in altre situazioni. Allora, domani devi fare una passeggiata sul Vesuvio e la devi fare con Totò. Devi fare una passeggiata con Totò sul Vesuvio. Voglio sapere che se questa passeggiata sul Vesuvio con Totò avviene in pieno silenzio, godendovi anche, che ne so, il profumo della terra bruciata, o chiederesti qualcosa a Totò?
Mamma mia, solo a pensarci mi vengono i brividi. Allora, sarei lì con Totò, mi hai messo un po' in difficoltà. Cosa potrei mai dire a Totò?
Ma io solo come lo nomino Totò mi viene la pelle d'oca, ti dico solo questo.
Esatto, è tutto che ti ho detto, solo a pensarci mi fa venire i brividi, ho la pelle d'oca. Sì. Ma poi il panorama che mi hai descritto lì,
Gesù, sì. Però
chiederei,
ma guarda,
sicuramente starei lì imbambolato a guardarlo.
Io resterei imbambolato, cioè non avrei nemmeno forse forse nemmeno il coraggio di fare una domanda a Totò, cioè non...
esatto. Cioè, la maestosità di Totò in quel momento penso che mi sorprenderebbe.
Sì, veramente senza parole, no? Senza parole, cioè proprio sì, resteresti lì, veramente così. Ecco, parlando invece, ritorniamo un attimo al tuo, ecco, all'arte, no? Alla tua arte. Ecco, secondo te ritieni che in Italia ci sia poca tutela dell'arte, cosa che forse all'estero, ecco, la professionalità, l'arte viene più riconosciuta rispetto all'Italia?
In realtà non lo so, anche perché non mi sono ancora diciamo interfacciato con l'estero riguardo questo discorso. Per il momento sto muovendo i miei primi passi qui in Italia e vorrei continuare a farlo qui, anche se io sono un tipo a cui piace viaggiare, mi piace conoscere nuove culture, nuovi modi di fare musica, nuove sensazioni, proprio nuove emozioni che si provano, che puoi provare solamente conoscendo luoghi, persone nuove, posti nuovi, ecco, viaggiando. Quindi per il momento non ti so rispondere, però la musica italiana, l'arte italiana in generale, penso che storicamente abbia un ruolo abbastanza importante.
Siamo noi italiani che forse non l'apprezziamo.
Questo sicuramente.
Senti, prima di logicamente di ricordare che Gennaro Guadagno tutte le piattaforme e fare una dedica rispetto al singolo Nient'altro che ascolteremo a chiusura, voglio farti proprio un'ultima domanda rispetto proprio al tuo approccio creativo. Ecco, voglio sapere se tu per scrivere una tua canzone hai bisogno, che ne so, di un cielo stellato, di una luna piena, o rinchiuso anche nel bagno di un treno scriveresti una canzone?
Per scrivere una canzone l'elemento principale per me è quello di provare in quel momento una forte emozione, qualcosa di forte, quindi potrei trovarmi in qualsiasi posto. Se mi succede qualcosa in quel momento che mi fa, ecco, mi ispira, mi dà qualcosa che io sento il bisogno di mettere lì sul foglio, penso che potrei scrivere ovunque. C'è bisogno appunto di questa scintilla, di questa emozione. Perché come dico spesso, per me la scrittura è come una sorta di terapia. Quando sento che questa emozione dentro di me è troppo grande, non riesco più a trattenerla, vado lì e mi metto a scrivere.
Ma sì, è bello, bello questo, bellissimo questo. Senti, allora, noi adesso chiudiamo facendo ascoltare questo nuovo singolo, nient'altro. Però è giusto fare una dedica a qualcosa o qualcuno rispetto a nient'altro.
Esattamente, nient'altro, la dedica è stata fatta nel momento in cui ho cominciato a scriverla, perché appunto questa canzone parla del rapporto che ho in generale io con la musica, ma in particolare con la mia chitarra, perché c'è stato un periodo in cui appunto io stavo un po' trascurando la mia chitarra, la mia carriera musicale, se si può dire così.
Sì.
Perché mi stavo un po' distraendo, sai, le tante distrazioni che può avere un ragazzo di 20 anni, poi le uscite con gli amici, andare a ballare, andare a viaggiare, sai, le ragazze, quindi stavo un po' trascurando le cose fondamentali, quella, la cosa più importante per me, quella a cui tengo di più, che è appunto la musica, che è racchiusa nella chitarra. E in questo pezzo infatti c'è una personificazione, diciamo, della mia chitarra, io mi rivolgo a lei, e venne fuori da un momento in cui io ce l'ho, quella mia chitarra ce l'ho di fianco al letto, e mi capito di stare lì seduto sul letto, la guardai e dissi, ma perché sto facendo nella mia vita? Sto trascurando la cosa che per me è più importante, e quindi mi sentì, come ti ho detto prima, provai questa forte emozione e mi riesci a scrivere, e venne fuori un'età.
Bellissima questa cosa, perché confermi, no, che chi poi sceglie la strada dell'arte, la strada della musica, non è un togliere qualcosa alla propria vita, ma arricchire, aggiungere qualcosa alla propria vita.
Assolutamente sì.
Grazie di cuore, adesso ci ascoltiamo nient'altro, grazie di cuore a Gennaro Guadagno, grazie Gennaro.
Grazie a te, grazie per l'invito, è stato davvero un piacere e un onore essere qui con te oggi.
Ma ti giuro che non voglio nient'altro, no, io non voglio nient'altro. Troppo spesso mi faccio di strade da cazzate varie, perdo la testa tra le mille storie che guardo su un cellulare, mi ripeto di aspettare il mio momento, questo non è ancora il mio momento, intanto mi allontano un po' da te, ancora un po' da te, se me lo chiedi non lo so, se vuoi passare a me che ne parliamo insieme, quando siamo su un'istanza viene bene. Certe volte mi dimentico di te, ma ti giuro che non voglio nient'altro. Io ti amo, non so dirtelo in faccia, ma mi sento forte quando ti ho in braccio. Certe volte mi dimentico di te, poi mi torno in mente prima di dormire, e capisco quanto è bello stare insieme, se di te ne ho voglia anche di notte. Arriva e sai che ti porterò con me su quella spiaggia a piedi nudi, a bere, a ridere, che anche se siamo soli arriva tutta la gente, si avvicina, un filtro, una birra e una cartina, e ci godiamo l'alba, se già fatta mattina. Certe volte mi dimentico di te, ma ti giuro che non voglio nient'altro. Io ti amo, non so dirtelo in faccia, ma mi sento forte quando ti ho in braccio. Certe volte mi dimentico di te, poi mi torno in mente prima di dormire, e capisco quanto è bello stare insieme, se di te ne ho voglia anche di notte. Ancora un po' da te, se
chiedi non lo so, forse non c'ho perché se vuoi dormiamo insieme, che quando siamo su ogni stanza viene bene. Certe volte mi dimentico di te, ma ti giuro che non voglio nient'altro. Io ti amo, non so dirtelo in faccia, ma mi sento forte quando ti ho in braccio. Certe volte mi dimentico di te, poi mi torno in mente prima di dormire, e capisco quanto è bello stare insieme, se di te ne voglio anche di notte.
Radio Tor, e state attenti ai fulmini, potreste restare fulminati dalla musica.
Parte conclusiva del nostro programma del giovedì sera, e chiudiamo con una delle anime dei Formings, e lui è Ruggero. Ciao Ruggero, grazie per essere tornato, no? Per essere tornato a condividere con me e con i nostri ascoltatori, quindi, perché i Formings insomma sono pienamente connessi con la loro energia e con la loro vita artistica del momento. Allora, Ruggero, io direi di partire logicamente da qualche novità rispetto all'ultima volta che ci siamo ascoltati, nel senso che è cambiato qualcosa nel vostro percorso artistico, o siete sulla strada giusta, quella corretta in questo momento?
Ma guarda, siamo sicuramente sulla strada corretta. Poi adesso cioè non è che c'è una strada giusta, una strada sbagliata.
Beh, giusta, ecco. Siamo
su una strada giusta, nel senso che secondo me stiamo seguendo anche un naturale sviluppo del gruppo, nel senso che ci sono, no? Suonando anche gli stessi pezzi più volte, cioè i brani rimangono gli stessi, ma ci sono delle piccolezze che cambiano, che evolvono insieme a noi, e poi cerchiamo di, insomma, di non ripeterci troppo, anche per mantenere sempre viva un po' l'energia che c'è tra di noi, la spontaneità.
Infatti, assolutamente.
Quindi, no, artisticamente sicuramente c'è una direzione che rimane solida, ma con le dovute e con i dovuti aggiustamenti lungo il percorso.
Sì, sì. Senti, ribadendo un attimo, ecco, la ricerca, quanto è importante la ricerca nel vostro percorso musicale?
Sicuramente è un ruolo di primaria importanza. Ricerca su più fronti, anche, direi, nel senso, e salta subito alla mente quello più legato alla ricerca del suono, diciamo anche la scelta dei musicisti che ho fatto quando ho formato il gruppo era soprattutto legata a questo desiderio di ricerca, no? Perché ognuno di noi ricerca sul proprio strumento qualcosa che non è già stato detto, fatto. Questo è abbastanza essenziale è proprio nel DNA del gruppo.
Sì, sì.
E poi c'è la ricerca che si fa collettivamente, perché io magari arrivo con le idee, con i pezzi scritti, dopo già aver fatto una sorta di selezione, ricerca, e dovevo avere delle idee, dove magari il basso ha una, ad esempio, una parte che non è affatto da basso, ma magari in un registro più acuto, e quindi c'è questo scambio di ruoli che determina poi l'identità. Ecco, anche questo secondo me è parte della ricerca.
Senti, dopo aver ribadito che la Formings, insomma, era questa cetra, no? Questo tipo di cetra greca, però ecco, facciamo finta che tu adesso abbia una macchina che ti permetta di spostarti o nel tempo o nello spazio. Allora, voglio sapere se tu sceglieresti di spostarti nel tempo o nello spazio.
Questa è una domanda molto difficile. Nel tempo, non lo so, mi vengono in mente grandi momenti di aggregazione culturale in varie città che mi affascinano molto, tipo la Londra degli anni 60, la Parigi degli anni 20, New York negli anni 50. Però ecco, mi rendo conto che sto dicendo a tempi sto dicendo anche spazi molto ben determinati, sì. Sarebbe un doppio spostamento. diciamo se se mi dovessi spostare nel tempo, mi sposterei anche nello spazio probabilmente.
Quindi comunque utilizzeresti entrambe le possibilità.
Proprio perché spostarmi solo nel tempo o solo nello spazio è difficile da dire.
Esattamente. Senti, ritorniamo un attimo ai vostri arrangiamenti musicali, che secondo me, a volte ai testi, insomma, sicuramente sono qualcosa di molto curato, molto particolare. Ecco, di solito, no, quando lavorate sull'arrangiamento musicale, c'è sempre qualcuno che deve mettere l'ultima parola o avviene tutto in maniera così naturale?
Ma allora, di base, avendo un po' creato io il gruppo e avendo scritto tutti i pezzi, in un certo senso, in questo senso ho l'ultima parola, ma cerco sempre di non limitare l'espressione di Lorenzo e Alessandro.
Ricordiamolo, Lorenzo Brilli e Alessandro Cianferoni, ricordiamo.
Esatto, Lorenzo Brilli alla batteria, Alessandro Cianferoni al basso, che insomma ho scelto proprio perché sono dei musicisti che mi piacciono molto e so che di loro mi possono fidare, posso fidare del loro intuito, quindi se io porto qualcosa e loro, cioè ogni loro proposta è ben accolta e anzi è essenziale poi allo sviluppo organico delle tracce. Quindi poi magari se si prova a fare una cosa, poi magari si vede a posteriori che non è la direzione giusta, si cambia, si torna indietro, ma diciamo le decisioni sono comunque concertate sempre dopo un lavoro di gruppo e, come dicevamo prima, di ricerca.
Senti, Ruggero, ricordo anche il tuo cognome, Ruggero Fornari, tu hai una formazione jazzistica, no? Ecco, voglio sapere quanto il jazz oggi, no? Lo utilizzi, lo inserisci nel tuo modo di fare musica attraverso i formings.
Allora, diciamo che sicuramente tra tutte le formazioni con cui ho il piacere di fare musica oggi, Formings è quella in cui ho voluto tenere un po' più saldo il mio legame con la chitarra jazz. Non è, chiaramente Formings non mi piace definirlo un gruppo jazz, perché anzi è anche a tratti lontano. Infatti, chi lo sente spesso dice che siamo post rock, sì, o rock strumentale, che comunque mi va bene, non, nel senso non penso proprio, diciamo, alla musica in termini di genere. Questo disco, diciamo, rappresenta proprio per me la fase di, diciamo, in cui ho deciso di prendere tutto quello che avevo appreso negli anni di studio, di jazz, di musica, insomma, e trasportarlo in una dimensione più mia, più personale, e che si potesse fondere anche con altri tipi di musiche che ascoltavo, e è stato molto bello farlo.
Beh, sì, e infatti, ecco, proprio visto che tu dici che è stato molto bello farlo questo disco, quindi tu, no, adesso riascoltandolo, non cambieresti nulla, cioè lasceresti tutto com'è?
Bella domanda. Guarda, io per ora lascerei tutto com'è, ma solo perché forse è passato ancora troppo poco tempo da sì. quando l'ho fatto, cioè ancora mi piace anche il risultato, come è venuto, come abbiamo lavorato in studio con Stefano Becchini, che mi piace sempre ricordarlo, ha registrato il disco e il suo contributo è stato molto prezioso per la riuscita, e l'ha anche masterizzato, tra l'altro. E quindi per ora ti dico che lascerei tutto così. Mi è stato detto che avrei dovuto levare l'assolo, cioè nel secondo pezzo, Paradoxical Activity, c'è un piccolo assolo di chitarra di 8 misure, che è, diciamo, la cosa proprio un po' più dove è evidente che ho studiato jazz. Qualcuno mi ha detto di toglierlo, ma in realtà io lascerei anche quello, proprio perché volevo, era un modo per me per ricollegarmi al mio background.
Senti, prima di logicamente di ascoltare proprio appunto Paradoxical Activity, quindi fare poi come sempre, chiudiamo con una dedica a qualcosa, a qualcuno, un'ultima cosa, e ti faccio una domanda di quelle assurde, no? Ecco, se tu dovessi proprio decidere, insomma, di mantenere, no, nel rispetto proprio all'aspetto creativo del gruppo, un'unica qualità, cioè se diciamo, no, puntiamo solo alla scrittura dei testi, cioè curiamo solo questo aspetto perché è più importante il testo, non l'arrangiamento, ecco, la faresti questa scelta, o secondo te è una scelta sbagliata, cioè invece bisogna sempre mantenere, no, un equilibrio generale rispetto a tutti gli elementi?
Ma secondo me è una scelta non sbagliata, ma non deciderei mai di fare una scelta che vada a limitare dei potenziali canali espressivi del gruppo, perché secondo me appunto questa ricchezza, questa pluralità di influenze, di linguaggi che confluiscono nella nostra musica, che si sentono tanto nel modo in cui ognuno di noi suona, penso, e che poi alla fine vanno a costituire la stratificazione che c'è nel disco. Secondo me questa è forse la più grande ricchezza di questo disco, e quindi non mi sentirei di sacrificare alcuni aspetti. C'è la composizione, c'è un'attenzione alla produzione molto grande e all'arrangiamento anche.
Sì.
Non vedo troppo il senso di andare a sacrificare uno di questi aspetti. Non so se ho risposto alla domanda.
No, hai risposto benissimo. In effetti la mia era più una provocazione, perché giustamente è così che bisogna assolutamente seguire questo equilibrio generale. Allora, noi adesso ascoltiamo appunto Paradoxical Activity, quindi oltre a augurare il meglio ai Forminx, ma insomma a tutti i componenti, a Ruggero Fornari, e quindi, quindi come dicevamo, Alessandro Gianferoni e Lorenzo Brilli, però facciamo una dedica a qualcosa, a qualcuno, e poi ti abbracciamo e chiudiamo il programma del giovedì sera e rimandiamo tutti a giovedì prossimo. Prego, Ruggero.
Faccio una dedica a qualcuno.
Sì.
Va bene. A Gian Giacomo e a Alessandra, con cui sto pulendo casa.
Ah, vabbè, allora anche a loro che danno il contributo.
Sì.
Benissimo, e allora grazie di cuore appunto ai Forminx, grazie veramente di cuore, grazie.
Grazie.
Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Thank you.
Radio Tor è sempre con te. Unica, magica, ritmica.